Tra noi ci sono persone che hanno vissuto in prima esperienza all'abuso. Alcune di loro le conosco per via della conversione personale o perché sono di dominio pubblico, altre non le conosco e altre ancora potrebbero non averne mai parlato con nessuno. Il mio primo pensiero in questo contributo è per voi. Spero che in quello che sto per dire renda giustizia alle vostre esperienze, ai vostri dolori, ai vostri bisogni e che non aggiunga io nuove sofferenze alle vostre ferite. Spesso abbiamo difficoltà a parlare con gli altri dell'abuso che abbiamo subito. La paura di fare qualcosa di sbagliato, la paura di nuove ferite ci lascia spesso senza parole. Io stesso, da adolescente, sono stato esposto a una trasgressione in un contesto ecclesiale e ne ho parlato a mia moglie per la prima volta meno di un anno fa. La mancanza di parole, l'afasia è uno dei fenomeni che vanno di pari passo con l'abuso. L'ho sperimentato su me stesso. Vorrei iniziare nel mio contributo con questa afasia, con questa mancanza di parole. Si tratterà di cambiamenti e delle trasformazioni significative che derivano per noi come Chiesa dall'affrontare gli abusi. Cosa ha a che fare questa trasformazione con l'afasia? Da una parte si tratta di superare l'afasia. Il film di Klingberg, Non dire una parola, che viene proiettato nelle sale cinematografiche adesso, è un importante contributo in tal senso. D'altra parte, per quanto possa sembrare paradossale, si tratta di imparare a essere senza parole. Si tratta di quella mancanza di parole che si sviluppa quando si capisce che non si tratta innanzitutto di risposte o soluzioni, ma soprattutto si tratta di ascoltare, di essere presenti, di accompagnare le persone che soffrono, di sopportare la mancanza di parole di fronte alla sofferenza, innanzi alla sofferenza, di sopportare la mancanza di parole accanto alle persone che soffrono, alle persone colpite da abusi. Per usare un'immagine biblica, non si tratta di dire molte parole, ma di vegliare con Gesù nell'orto di Getsemani. Gesù non voleva altro dai suoi discepoli di fronte alla croce, voleva che vegliassero, che pregassero con lui, che stessero con lui, anche senza parole. Senza parole, ma presenti e attenti. L'assenza di parole può talvolta significare qualcosa di positivo, cioè di non avere una risposta a tutto, ma di essere presenti, non essere perfetti, ma viaggiare insieme e rimanere disposti a cambiare. Questa è anche la trasformazione che vedo all'orizzonte per noi come comunità cattolica, cristiana e umana. In passato ci vedevamo e celebravamo anche come una societas perfecta. Credevamo di avere tutte le risposte, di essere al sicuro nella certezza di un sistema strettamente organizzato, giuridicamente vincolante e legittimato da Dio stesso, che regolava la fede e la vita. Eravamo noi ad avere tutte le risposte a disposizione. Sapevamo chi era Dio, chi erano le persone, chi era l'uomo, chi era nella salvezza e chi invece nel disastro. Ci sentivamo al sicuro, giudicavamo e condannavamo. Oggi lo sappiamo, noi eravamo ciechi, non sapevamo. La nostra infallibilità era una splendida facciata nelle cui crepe e angoli nascosti poteva annidarsi l'abuso. Ci coprivamo e tacevamo per mantenere la facciata. Eravamo in paura. Avevamo paura di ciò che la facciata nascondeva e quindi la tenevamo ancora più in alto. Il fatto che questa facciata non solo si sia incrinata, ma stia crollando in se stessa è una grande benedizione per noi come Chiesa, come comunità di credenti. Il crollo delle certezze ci riporta alle radici, a ciò che la fede è nel suo nucleo e ci permette di ripartire da qui, nuovi. Siamo ricondotti all'esperienza centrale della fede e possiamo ripartire da qui. Ma di che si tratta allora? L'esperienza originaria centrale della fede non è la certezza umana, la conoscenza, la capacità di classificare tutto. Proprio al contrario, è l'esperienza della radicale debolezza umana, fragilità umana, e in mezzo a questa sentire la presenza del Dio che salva, l'esperienza dell'amore che non spiega tutto, ma spera in tutto e sostiene tutto. Si tratta dell'esperienza dell'esilio, del Venerdì Santo, dell'esperienza al momento in cui le soluzioni e i concetti e le idee umane collano. La fede cristiana nasce in questo momento di fallimento umano attraverso l'esperienza di Dio e nell'esperienza che Dio è lì, nel suo amore incondizionato e salva. Esilio, Esodo, Venerdì Santo e Pasqua nel Nuovo Testamento. Al centro della fede cristiana c'è sempre Dio che ascolta il grido dei poveri, dei sofferenti e solleva coloro che sono colpiti da violenza e ingiustizia, coloro che piangono e coloro che soffrono. Dio si rivela nella storia della salvezza col nome Yahweh, io sono qui, o nella parola dell'Evangelista Giovanni, Dio è amore. Chi sta nell'amore sta in Dio e Dio sta in Lui. La nostra missione come Chiesa è quindi niente di meno che testimoniare la presenza di Dio accanto alle persone, soprattutto ai poveri, ai sofferenti, essendo lì in sua vece, noi, forse senza parole, forse con tante incertezze, ma comunque presente. Anche così Gesù descrive la sua missione con le parole del profeta: lo Spirito del Signore è su di me perché mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare un lieto annuncio ai poveri, a proclamare la liberazione ai prigionieri e portare il recupero della vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare, sono stato chiamato, un anno di grazia del Signore. Gesù non si stanca mai di collegare questa sua missione con la sofferenza e la croce che lo attendono. Anche Gesù non si erge come un eroe invulnerabile al fianco dei deboli. Tutto al contrario, diventa il Salvatore proprio attraverso la sua vulnerabilità, la sua fragilità, la sua l'esperienza della distanza di Dio e dell'oscurità della croce. La nostra missione come Chiesa è quella di testimoniare l'amore di Dio nel nostro mondo. Se lo facciamo nello spirito di Gesù, allora non abbiamo bisogno di essere potenti e forti, ma si applicherà anche a noi ciò che l'Apostolo Paolo dice di se stesso. Affermo, dice, perciò la mia impotenza, perché quando sono debole, allora sono davvero forte. Questo è il cuore degli sforzi di riforma della Chiesa, questi tentativi di riforma che stiamo vivendo. Il Sinodo Mondiale indetto da Papa Francesco, che si è concluso a Roma in questi giorni, ha proprio questo sullo sfondo. Si tratta di continuare la riforma della Chiesa sotto il titolo della sinodalità, sotto la guida della sinodalità. Questa parola, già più che familiare per gli addetti ai lavori, ma che probabilmente è ancora nuova per gli altri, significa letteralmente l'andare avanti insieme. Si riferisce sia alla missione della Chiesa che alla sua organizzazione e cultura interna. La missione della sinodalità è, sull'esempio di Gesù, metterci al fianco dei poveri, di chi soffre e di chi è colpito da ingiustizie e abusi, e camminare con loro al loro fianco, testimoniando così l'amore di Dio. Questa missione verso il popolo deve corrispondere, cioè a questa deve corrispondere un'organizzazione e una cultura interna caratterizzata dalla comunanza, comunità e dalla partecipazione. Infatti, solo se l'organizzazione e la cultura interna corrispondono alla missione che abbiamo ricevuto da Gesù Cristo, possiamo rendere giustizia a questa missione verso le persone. Così lo scandalo degli abusi nelle sue molteplici forme è stato anche il punto di partenza esplicito per il processo di ampio respiro del Sinodo, l'ascolto soprattutto di quelle persone colpite. Ecco, un'organizzazione che incoraggia e copre gli abusi non è certamente in linea con la missione di Gesù. La testimonianza contro il regno di Dio. La gestione degli abusi, ancora di più la riforma sinodale della Chiesa, sono quindi una parte importante della testimonianza dell'amore di Dio, della missione che abbiamo come Chiesa. Al contrario, vale anche se la Chiesa è un luogo di buone relazioni, se è uno spazio sicuro per le persone vulnerabili, se la sua organizzazione e la sua cultura sono caratterizzate da partecipazione, servizio reciproco e responsabilità condivisa, allora questa è già una prima e importante testimonianza che noi possiamo dare dell'amore di Dio. Il risultato del Sinodo sono già magistero della Chiesa e devono ancora essere attuati comunque. Alcuni commenti successivi alla pubblicazione dei risultati hanno espresso disappunto. La rivalutazione della prevenzione dell'abuso avrebbe dovuto essere maggiormente enfatizzata, sottolineata. Mi permetto di dire che sono stati fatti passi importanti, perché ci sono due modi di reagire agli abusi all'interno di un sistema, cioè almeno due modi che vorrei presentare in questo modo. Uno è l'ottimizzazione, l'altra è la trasformazione del sistema. Quando parliamo di ottimizzazione, cerchiamo di inserire la prevenzione in un sistema come elemento aggiuntivo. Il sistema che rimane fondamentalmente lo stesso integra l'aspetto della prevenzione attraverso regole e sanzioni. Il rischio è che si combattano solo i sintomi, mentre il terreno fertile per l'abuso continua a esistere a livello delle cause più profonde. È quindi necessario guardare in profondità e avviare una trasformazione ripartendo dalla missione della Chiesa e dal suo mandato originario. L'obiettivo è trasformare il sistema stesso e non solo combattere i sintomi. Se si guardano i risultati del Sinodo mondiale dal punto di vista della lotta ai sintomi, i risultati possono certamente essere definiti come scarsi. Se li si guarda invece dal punto di vista della trasformazione, cioè dei cambiamenti fondamentali del sistema stesso, si nota qualcosa di essenziale. Il cambiamento in atto non solo renderà la Chiesa un suo spazio, un luogo più sicuro per le persone vulnerabili. Attraverso questa trasformazione noi come Chiesa potremo crescere nella fedeltà alla nostra missione, che è comunque quella di portare la parola duratura della grazia di Dio nella rispettiva cultura in forma nuova. In questo modo realizzeremo la nostra missione di camminare con le persone, di essere una voce profetica nel regno di Dio in mezzo alle gioie, alle speranze, al dolore e alle paure del nostro tempo. Quali sono allora i cambiamenti messi in moto dal Sinodo? Vorrei citare quattro punti che mi sembrano essenziali per il nostro contesto. Il primo punto, e questo può essere strano, il primo punto che vorrei menzionare è la rinnovata consapevolezza missionaria. Nella nostra parte del mondo la missione ha spesso il retrogusto amaro dovuto in gran parte all'incomprensione colonialista della missione. Il Sinodo ha portato una rinnovata rivalutazione della missione, la missione della Chiesa. Papa Francesco l'ha riassunto nella giornata mondiale della gioventù a Lisbona con lo slogan Todos, 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 cioè tutti, tutti, tutti. Tutti gli uomini, senza eccezione alcuna, sono figli prediletti di Dio. Ogni persona ha una dignità inalienabile, perché ogni persona è voluta e amata incondizionatamente da Dio. L'amore di Dio è già all'opera in ogni persona, anche se questo non è sempre immediatamente visibile o riconoscibile. Per questo la missione è sempre un dialogo, un fatto anche teologico e dialogico. Il primo atteggiamento della missione è ascoltare ciò che lo Spirito di Dio ha da dirci attraverso le persone che incontriamo. La missione della Chiesa non deriva da un atteggiamento di potere, ma invece da un atteggiamento di umile ricerca di Dio. Cercare Dio con le persone, fianco a fianco, condividendo la vita con loro. Incontrare le persone, condividere la vita con loro, confidando che Dio sia già all'opera in questo incontro. Questo è ciò che significa oggi essere missionari. Oggi, qui ed ora. Strettamente legato a questo primo punto è un secondo, cioè tutti i battezzati, e di nuovo tutti, condividono questa missione e condividono anche questa responsabilità. Ancora più chiaramente del Concilio Vaticano II, il documento finale del Sinodo affronta la comune vocazione battesimale di tutti i cristiani. In termini chiari, il Sinodo prende le distanze dagli atteggiamenti clericalistici e si associa chiaramente e direttamente agli abusi. In definitiva, si tratta di ricordare la corresponsabilità di tutti i battezzati per essere e l'operare della Chiesa e attuare questa responsabilità nell'organizzazione dei processi. Tutti i ministeri e i compiti della Chiesa servono in ultima analisi all'unica missione comune. La partecipazione di tutti i battezzati alla missione è centro di rinnovamento sinodale della Chiesa. Ne segue appunto il terzo punto: poiché tutti i battezzati partecipano insieme alla missione che Cristo ha affidato alla Chiesa, tutte le decisioni devono essere prese sinodalmente, cioè appunto insieme. Questo processo, il sinodo mondiale, è stato già una realizzazione riuscita di questo principio della sinodalità. A partire dalle più piccole unità locali del mondo è stato seguito un percorso di partecipazione con il più ampio coinvolgimento possibile dei fedeli a tutti i livelli. Dobbiamo abituarci a questo. Il quarto elemento è il rinnovamento del rinnovamento che vorrei menzionare, è naturalmente la trasparenza e la responsabilità. Questo punto ha a che fare con l'abuso, cioè a tutti i livelli il sinodo porta alla trasparenza e alla responsabilità. A questo punto superiamo un momento monarchico dentro la Chiesa. Faccio qui un esempio per rendere tutto più comprensibile. Fino ad ora, i membri della parrocchia del consiglio parrocchiale abbiamo visto come dei consulenti, mentre adesso il sinodo dice che non sono più consulenti, ma sono che prendono la codecisione. E questa è una responsabilità del consiglio parrocchiale rispetto a tutta la parrocchia, e questo vale a tutti i livelli di gestione della Chiesa. Vale anche per il responsabile dell'ufficio pastorale. Rendicontazione, trasparenza, comunicare le proprie decisioni, perché vengono fatte, perché le faccio, perché le prendo. Sicuramente altri punti ci sarebbero da menzionare, altrimenti avrei difficoltà con la moderatrice, ma i quattro punti già citati indicano una trasformazione che non solo renderà la Chiesa un luogo più sicuro per persone vulnerabili, e scatenerà anche una nuova dinamica nella sua missione. Lo smantellamento del clericalismo contribuirà a rendere la nostra Chiesa un luogo sicuro per le persone vulnerabili. Per clericalismo intendiamo atteggiamenti e sistemi in cui il potere è concentrato su poche persone, su sacerdoti o laici, anche laici, intendiamoci, che non sono soggetti ad alcun controllo e che sono moralmente esaltati, elevati. In un sistema clericale i potenti devono sostenersi a vicenda per mantenere l'aura dell'esaltazione morale, perché anche le persone semplici sostengono il clericalismo. Perché il clerico autoesaltato moralmente è figura di identificazione per tutti. Per questo la spirale del silenzio, dell'ignorare che accompagna l'abuso. In una chiesa sinodale la responsabilità comune, la distinzione comune e la trasparenza reciproca e la responsabilità sono al centro. Il discernimento condiviso. Prerequisito è che la fallibilità delle persone e dell'istituzione sia tenuta in considerazione fin dall'inizio. Forse potremmo descrivere così la trasformazione sinodale della Chiesa. Noi siamo una comunità in cui la vulnerabilità e la fallibilità si tiene conto come una condizione umana in cui viviamo. Noi lavoriamo insieme a parità, in cui nessuno si esalta rispetto all'altro, in cui gli errori vengono citati insieme e superati insieme. E qui corrispondono i principi guida del discernimento condiviso, della trasparenza e della rendicontazione. Arrivo alla fine. Allora, io nella mia parte, diciamo, di volontario faccio parte di un'associazione del circo, lavoro con bambini, facciamo attività circensi e contatto fisico ne fa parte. Per questo anche lì ci siamo confrontati col tema dell'abuso e il risultato è stato il lavoro con bambini e giovani ha guadagnato di qualità, è diventato più bello, libero, più gioiosa questo lavoro. Avere cura affinché la nostra piccola associazione diventi un luogo sicuro per giovani e bambini ha portato più qualità di quanto fossero gli sforzi che dovevamo investire. E questo mi aspetto anche dalle riforme sul piano della Chiesa. Se ci impegniamo ad essere un luogo, spazio sicuro per vulnerabili, allora questo impegno ha un doppio valore. Proprio questo ci ha indicato anche Gesù. Quello che fai al più piccolo dei miei fratelli, questo l'hai fatto a me stesso. Dove noi creiamo uno spazio sicuro per persone fragili e vulnerabili, lì lo Spirito di Dio riempie questo spazio, possiamo incontrarlo, possiamo esperire la sua amore, la sua speranza e possiamo incontrare Cristo. Grazie.